pronto? No, non prende. Non prende. Che peccato.
Buonasera Giulia Strippoli.
Buonasera a lei Cinzia Poli.
Hai visto che sole?
È bello, bello, sì, finalmente. È tornato un po' di sole.
È tornato il caldo, hai visto?
Un leggero caldo, adesso non esageriamo, per fortuna.
E sa, a me non piace tanto parlare del meteo, no? Perché prima era soltanto una tradizione così un po' british del parlare della what's the weather like, sì. Com'è il tempo oggi. Adesso invece con l'emergenza climatica se ne parla molto di più, no?
Ai noi, sì. Purtroppo sì. Non è ancora arrivato il tempo delle emergenze, Cinzia Poli, vogliamo iniziare subito così?
No, non è tanto quello, è che stavo leggendo, sì. No? Che adesso se ne va via il ciclone Poppea, sì. E arriva l'anticiclone subtropicale Bacco, cioè sì. Arriva il caldo, torna proprio il caldo, caldo, ecco, io spero soltanto che Bacco non sia il primo della triade, sa, Bacco, Tabacco e Venere, quelli che riducono l'uomo in cenere, cioè non l'uomo sudato, proprio in cenere, quindi temo molto l'arrivo del grande caldo di nuovo.
Ha senso, ma speriamo di no. Buon primo settembre, tra l'altro, Cinzia Poli.
Tempo è vero.
Oggi inizia un nuovo mese, tempo di buoni propositi. Sì.
Sì, c'è?
Sì, come no, certo, il primo settembre. Io oggi sono andata in palestra, lei?
Io no.
No. Ben ritrovati anche a voi ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati e ritrovate dove non prende su Radio Popolare. Vi ricordiamo che potete interagire con la nostra diretta mandando un messaggino Telegram al 3316214013 o anche un sms o email a diretta@popolarenetwork.it. E poi se magari ci volete raccontare i vostri buoni propositi, Cinzia Poli, ricordi anche che ci possono chiamare.
Ma certo, qui in agenzia abbiamo un bel telefonone fisso, sa, quelli proprio con la cornetta,
quelli veri,
ecco, 0233 001 001. Poi volevo tranquillizzare Giulio, che dice che a Porta Susa a Torino dice non prende niente il telefono, dice non dite nulla di importante per 5 minuti, non ti preoccupare, per un'ora poi puoi stare tranquillo.
This is Robinson.
sempre ringraziamo il nostro stagista Donorem, che lavora in remoto da casa sua, ma tutti i giorni ci manda una gita, una proposta, un viaggio. Oggi entra proprio a gamba tesa in quello che è l'argomento principe del nostro venerdì, ovvero vamos alla playa, perché lo sa, ormai lo sa, ha memorizzato,
è preparato, è pronto,
è preparatissimo, e ci manda
è assunto.
Ma vediamo se è assunto, però insomma ci manda da via privata Ulderico Ollearo verso un consorzio tutela Vinidoc, perché ha scovato una notizia che parla della nuova passione di Johnson Righeira, ovvero i vini. Si mette a fare i vini, quindi vamos alla vigna, e quindi ci manda in 23 ore e 33 a piedi verso insomma i vigneti di Johnson Righeira. Molto bene, ne parleremo dopo con il righeriologo di fiducia di dove non prende.
Vamos alla playologo del venerdì in onda su Radio Popolare. A soli tra l'altro 114 chilometri di distanza, anche questo devo dire abbastanza fattibile, che probabilmente quanti sono in termini a un giorno di camminata facile, abbastanza.
Sì, potrebbe essere anche questo un buon proposito, farsi un giorno di camminata,
una bella passeggiata. Sì, ha ragione. Ma torniamo invece all'informazione
che riguarda viaggi, località turistiche, vacanze, termini delle vacanze, e partiamo subito con una emergenza predoni. Indovini dove si sono accaniti i predoni?
Dove?
Come al solito. Dove si accaniscono?
Dove
di
si
solito?
Accaniscono
sulle spiagge sarde.
Sulle spiagge
sarde depredate in auto 7,5 kg di sabbia e conchiglie. Allora, un turista è stato bloccato dalla forestale, come al solito, all'imbarco di Porto Torres, che anche qui è stranissimo. Come fanno a beccare quelli che hanno la sabbia e ciò? Cioè, non c'è un metal detector, avranno un sabbia detector, un cane che annusa la
oppure
sabbia.
Delle valigie molto pesanti.
Forse quando vedono uno un po' affaticato, sì. Dico, faccia un po' vedere. E insomma, si era rubato da una spiaggia a Stintino, a Ezzimanno, si era portato via appunto 7,5 kg di sabbia e conchiglie. Quindi gli agenti del corpo forestale li hanno riprese, li hanno riportate sulla sabbia, e lui si è beccato una multa. Però mi sovveniva così una riflessione, sì. Stripoli, forse con tutta questa gente che ruba sassi, ciottoli e chili di sabbia, dovremmo iniziare a considerare la possibilità che ci siano dei casi di ludopatia. Cioè, costruzione di castelli di sabbia compulsivi. Cioè, gente che non riesce a smettere dopo le vacanze. Cioè, lì in spiaggia si mette, fa i castelli, poi dice, oh, adesso tornare a casa, come faccio? Non ho la sabbia. E se la porta a casa perché c'è questa ludopatia.
Una beach addiction.
Beach addiction.
Ribattezzata tale. Perché noi qui a Dove Non Prende non solo settiamo trend, ma coniamo anche nuove parole.
Li creiamo proprio in trend. La seconda emergenza di oggi è una emergenza green. Insomma, c'è stata un'indagine, possiamo dire così, sui viaggi sostenibili, su quali sono i paesi nei quali fare un viaggio è più sostenibile.
Sì.
In Europa i paesi in testa sono Svezia, Finlandia e Austria.
Chi l'avrebbe mai detto?
Hanno considerato vari indicatori, cioè lo stato di salute di una destinazione in relazione alla felicità, l'uguaglianza, la giustizia sociale. Poi hanno guardato gli impatti proprio del turismo sull'ambiente locale, come ad esempio l'uso dell'energia negli hotel, lo stato generale del turismo, la qualità delle infrastrutture, e insomma in testa in Europa Svezia, Finlandia e Austria. È chiaro, Stripoli, che il turismo sostenibile non comprende l'abbronzatura.
Certo.
Ah, ecco, green è il colorito. Ecco, green è il colorito, soprattutto.
Che può anche variare magari a seconda di ciò che si mangia. Metti che c'è una strana influenza.
Cosa sta per dire?
Violaceo, magari.
Terza emergenza di oggi, emergenza furti in spiaggia. Allora, uno si immagina che lascia lo zainetto sotto l'ombrellone, zac, passa. No, questo è un furto ad altissimo livello, perché è una dichiarazione rilasciata ben da Briatore, che dice che è una giornalista che era lì al Twiga per fare un suo articolo, ha rubato la giacca di Dimitri. Allora, Dimitri Kunz, ah, okay. Esatto, il compagno della nostra ministra Santanchè, al quale lei ha donato le sue quote, certo, del Twiga, era lì con la sua giacchetta. Questa giornalista alla fine si è presa la sua giacca, gli ha lasciato giù i portafogli, ha lasciato giù la carta di credito, ma la giacchetta col logo del Twiga se l'è portata a casa. Siccome c'erano le telecamere di sorveglianza, Briatore ha detto: oh, vedi, quindi alla stampa piace il Twiga, poi parlate tanto male di noi, ma poi vi piace il logo del Twiga. E quindi ha mandato i carabinieri a riprendersi la giacca di Dimitri. Ok, certo, fare sparire la giacchetta di Dimitri è un furto,
certo.
Ma come vogliamo chiamare allora i 30 euro per un pinzimonio al bar del Twiga? Cioè, è un po', lo so, è un po' populista questa mia affermazione, però dai.
Però diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Saranno le videocamere che vedono anche quando uno paga il conto. È un furto, direi, anche quello.
Direi assolutamente sì, 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 sono d'accordo, Cinzia Poli, sì. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I found my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the Pierrot. Cinzia Paoli, noi quest'oggi, il primo settembre, giorno di buoni propositi, volevamo anche partire in questa prima parte della trasmissione un po' anche con un tocco di romanticismo. Avremmo voluto parlare d'amore, ma come sempre accade, questa volta però non l'abbiamo lanciato prima, quindi non c'era la maledizione del lancio dell'ospite prima del brano musicale, però ci ha detto male, niente, non riusciamo a contattare la nostra ospite. Che
certo che lei dopo la luna blu mi è rimasta di un romanticismo pazzesco.
Ma io lo
sono
sempre
stata. Saranno stati quei rituali, cosa ha bevuto, all'acqua?
No, è che ci sono caduta dentro da piccola, sempre
come Obelix.
Esatto, okay. esattamente. Però appunto approfittiamo, mentre io magari cerco di ricontattare la nostra ospite, io approfitterei anche per chiedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, visto che è il primo di settembre, oggi come si sono svegliati, se hanno anche loro magari dei buoni propositi all'orizzonte, se vedono, sa che settembre è un po' come l'inizio dell'anno, no? Primo gennaio.
Esatto, infatti uno disattende i buoni propositi all'inizio dell'anno e poi dice vabbè, tanto poi recupero a settembre e così via, no? Poi si rimanda sempre. Ma sa perché succede questo?
Perché?
Uno, allora, i buoni propositi sono un po' sempre gli stessi, no?
Sì.
Magari rimescolati, a volte uno dà la precedenza alla salute, una volta dà la precedenza al lavoro, una volta dà la precedenza a qualcos'altro, perché vede davanti a sé, cioè proprio una vasta prateria di giorni in cui potrà mettere in pratica quei buoni propositi. Il fatto è che poi i buoni propositi vanno praticati giorno per giorno, bisognerebbe essere un pochino più focalizzati sul qui e ora, ecco, forse questo ci aiuterebbe un po' di più a mettere in pratica i tanto vituperati buoni propositi.
Sì, certo, bisognerebbe essere nel qui e ora, però anche un po', come dire, proiettati verso il futuro non farebbe tanto male.
Lei dice?
Sì, certo, io sono d'accordo. Voi ascoltatori e ascoltatrici, non lo so, se avete magari dei buoni propositi per questa nuova stagione, perché non per l'anno nuovo, però anche un po' per l'anno nuovo, perché in fondo settembre pone un po' questa grande cesura tra quello che è stato e quello che sarà.
Quello che estate. Cioè, state passate.
Musica!
Musica, sì, direi di sì.
Beh, c'è un messaggio di Sergio che dice metà settembre. Allora, aspetta che non lo vedo bene.
Cambio lavoro dopo 15 anni.
Ecco, questo mi sembra un bellissimo
cambiamento.
Proposito. Sì,
sì, sperando che sia un lavoro che gli piace di più di quello che lascia. Ovviamente non specifica Sergio, però dice non cambierò la radio, grazie. Questo ti fa onore.
Bravo Sergio. Per quanto riguarda invece voi ascoltatori e ascoltatrici, allo 0233 001 001, i vostri propositi del primo di settembre. Io veramente questa mattina ho iniziato ad andare in palestra.
Ma io le credo, la vedo anche così più tonica, più arzina.
Mi vede più muscolosa?
Certo, l'ho vista subito come un ercolino sempre in piedi. Appena l'ho incorciata gliel'ho detto subito, oggi andate in palestra, vero?
Ma quello perché non casco mai, Cinzia Poli.
Sempre in piedi.
Mi piego, ma non mi spezzo.
Non dica così in questo periodo che potrebbe essere travisata.
Beh, comunque 0233 001 001. Nel frattempo, Cinzia Poli, ce l'ascoltiamo un brano.
Ma
e
sì.
Cerchiamo di ricontattare la nostra ospite e ci riproviamo. Nel frattempo, sì, un brano. Se parte, sì, parte, ecco.
Thank you.
ce l'abbiamo fatta. Il nostro buono proposito di avere la nostra ospite e di parlare di amore, perché c'era questo romanticismo nell'aria oggi qui all'agenzia Dove Non Prende, ci siamo riuscite. Siamo al telefono con Giovanna Zampagni e per parlare di una sua performance.
Ciao Giovanna, benvenuta.
Ciao.
Ce l'abbiamo fatta.
Ciao a tutte, ce l'abbiamo fatta, grazie. Scusate, ma si parla di amore, si parla di viaggio e sono proprio nel mentre di questo binomio, un binomio che mi piace tantissimo e che sto cercando di mettere insieme in questa mostra personale a Reggio Emilia.
E che partirà questa domenica, si chiama Contatto,
esatto,
con amore.
Corretto, allora è un viaggio veramente nelle più svariate declinazioni dell'amore, uno studio che ormai mi ossessiona da diversi anni e che vede nelle splendide stanze di Villa Zironi, questo palazzo d'epoca dei primi del Novecento emiliano, quindi di Reggio Emilia, questa traversata, questo cammino, non soltanto nelle varie declinazioni dell'amore che spaziano dalla fotografia alla ceramica, alla pittura, alla videoarte, performance, installazioni, ma che soprattutto variano anche proprio di tipologie, di amore con l'altro e di riflessioni d'amore.
Ma Giovanna, ho letto un po' i movimenti attraverso le stanze di questa villa, questo viaggio, no? Appunto si passa dall'amore per sé, all'amore per gli altri, eccetera. C'è all'inizio, proprio nella prima stanza, lei dice che ci sono dei calchi commestibili di lei che vanno mangiati e lei in qualche modo entra nelle persone. Questa cosa un po' mi ha colpito. Di cosa sono fatti questi piccoli calchi?
Ebbene sì, l'ingresso della mostra è l'accettazione dell'altro. Ho pensato la prima sfumatura d'amore che tocca alle persone è proprio lo stare in silenzio ad ascoltare, il non parlare, il non comunicare, è proprio questo che si offre in questa eucaristia, possiamo dire così, l'ingerimento, sono dei veri e propri, questa opera d'arte che si chiama ingerimento, sono dei veri e propri calchi che abbiamo fatto insieme a una pasticceria, appunto io sono lucana, una pasticceria di Matera, e che mi vedono divisa, frazionata in pezzi, e che lo spettatore è quasi tenuto a mangiare per poter viaggiare nelle stanze di Villa Zironi. È proprio per l'ingerire l'altro e che si riesce ad entrare nel mio punto di vista, quindi io entro dell'altra persona e diventiamo un tutt'uno. Secondo me non c'è cosa più bella.
Una performance itinerante. Giovanna, ti chiediamo di pazientare con noi pochi secondi al telefono perché abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo subito qui e continuiamo a parlare del tuo viaggio amoroso, ok?
Perfetto,
a tra poco.
Eccoci qui. Allora, siamo tornati dopo questa pubblicità. Oggi diciamo abbiamo diviso in modo
schema
diverso.
Schema diverso. Sì, perché l'amore, insomma, no, confonde a volte.
Tutto
che cambia. Eravamo e siamo ancora al telefono con Giovanna Zampagni che a Reggio Emilia questa domenica presenta questa performance un po' particolare, una performance itinerante, un viaggio all'interno del mondo amoroso. Giovanna, ci sei ancora?
Sì, ci sono, eccomi.
Eravamo arrivati che la stavamo mangiando, no? E quindi
esatto.
Lei a un certo punto noi la assumiamo dentro di noi, assumiamo il suo punto di vista e continuiamo questo viaggio, no? nelle varie stanze e attraversiamo delle paludi, affrontiamo l'amore effimero, in cucina, ecco, di nuovo legate al cibo, parliamo di amore erotico. È una performance proprio molto sensuale, proprio nel vero senso della parola, nel senso che implica vari sensi.
Assolutamente sì, più che altro perché te parli di performance ma stai parlando anche di qualcosa di concreto. Di solito la performance non è mai concreto. Quello che io realizzo con l'aiuto dell'arte visiva è un concretizzarsi della forma effimera. Il mio studio deriva dalla performance e dall'azione. Per esempio le ceramiche che appunto parlavi di questa zona paludosa sono delle teste che escono, sono delle vere e proprie teste ceramiche, delle sculture, statuine, puoi chiamarle come vuoi, ma sono appunto delle azioni performative che ho fatto pensando ad ogni persona passata dalla mia vita. Insomma, si attraversa una palude di apps, la puoi immaginare? Incredibile.
È abbastanza, sì, da vedere sicuramente e anche da provare, perché si deve passare proprio attraverso stanza per stanza, che in realtà un po', Cinzia Poli, avremmo potuto anche noi immaginare un viaggio tra le varie scrivanie di Radio Popolare,
la
no?
Smetta, sarebbe potuto...
Wow! Non le dia... un'altra performance insieme,
non le
quindi.
Dia corda, non le dia corda, che sta inventando sul minuto, che lei, questa è una riflessione di anni, è venuta fuori una performance, adesso le viene fuori la prima cosa, dice anche noi. La performance, no.
Ma
allora...
la performance assolutamente non è improvvisare, quello certo. Sì, ma è ragionare insieme e soprattutto se si riesce a creare insieme. Io sono dell'opinione che l'amore non è fatta ovviamente da soltanto i miei pezzi. La stessa giornata in Villa Zironi di domenica non sarà soltanto frutto della mia arte. La mia opera, la mia poetica è molto corale. Quello che voglio fare è veramente realizzare un festival. Festival, no? Sai, in ogni festival c'è una line-up da seguire, ogni ora c'è un artista diverso da proporre, e quello che faccio in questo palazzo è mettere insieme tanti un viaggio completo nell'amore, non soltanto tra le arti visive, ma ogni ora ci sarà un'azione diversa, ci saranno delle ragazze di un ballo sperimentale che danzeranno in mezzo alle mie sculture, in mezzo alle mie teste di ceramica, oppure dei ragazzi di un teatro che faranno una performance itinerante dalla cucina al salotto, o ancora dei workshop di arte performativa. Ci sarà l'artista Giovanna Lacedra di Milano che farà un workshop sull'amore materno, sul tornare alle proprie origini. È veramente un insieme di menti e di idee, quindi perché no, potremmo farlo anche insieme.
E magari un giorno anche a Radio Popolare. Io continuo ad avanzare questa proposta, ecco.
Allora, amici, se siete nei dintorni di Reggio Emilia e cercate Villa Zironi per domenica, perché mi sembra una performance veramente molto, molto particolare. Ringraziamo tantissimo Giovanna Zampagni e le auguriamo
grazie.
Buon viaggio. Allora,
grazie mille.
Tra le sue stanze.
Grazie.
Venite
Giovanna.
A provare amore con noi, quindi dalle 11 alle 11, tutto il giorno in Villa Zironi.
Tanto amore anche a lei, Zampagni, grazie mille, arrivederci.
A presto,
tanti cuoricini. E noi nel frattempo, Cinzia Poli, dov'è che ci trasferiamo?
Come al solito. Alla playa.
Alla playa.
Se c'è un uomo che non va alla playa, quello è proprio Fabio De Luca. Chissà come ha fatto a diventare proprio il vamo alla playologo più famoso d'Italia.
Per contrappasso, probabilmente.
Probabilmente sì, la sua punizione.
Ciao Fabio De Luca, benvenuto.
Ciao Giulia, ciao Cinzia. Direi che contrappasso è una parola da cui mi sento rappresentato.
Vero.
Per cui il contrappasso ci sta.
Ricordiamo, Fabio De Luca ha scritto Oh, Irigheira, la playa, l'estate 1983, ovvero il libretto giallo di De Luca su Vamos alla playa. E di cosa parliamo oggi? Io direi che forse potremmo parlare di come è stato possibile che i fratelli Righiera, i cosiddetti fratelli Righiera, attraverso i veri fratelli La Bionda abbiano raggiunto il successo che hanno raggiunto.
Infatti oggi direi che è arrivato il momento di rendere omaggio a quelli che sono i veri architetti, senza i quali Vamos a la Paglia non sarebbe stata quello che è stata, cioè il tormentone che ancora a 40 anni di distanza ci riempie le orecchie e soprattutto il nostro inconscio. Sì, io direi di provare a raccontare in due parole quella che è una storia in realtà lunghissima, molto avventurosa, che meriterebbe essa stessa un video, cioè la storia appunto di Carmelo e Michelangelo la Bionda. Michelangelo e Carmelo la Bionda nascono a Ramacca, che è un comune a una cinquantina di chilometri da Catania, rispettivamente nel 49 e nel 52. La famiglia da cui arrivano è quanto di più lontana dal glamour che poi avrebbe contraddistinto la loro vita da adulti. Il loro padre infatti è un agricoltore, al quale però nel 54 viene offerto un posto di lavoro in fabbrica a Milano. Erano chiaramente gli anni del boom economico, gli anni in cui c'era una fortissima immigrazione dal sud verso il nord, e la famiglia La Bionda, composta da padre, madre e i due giovanissimi, Carmela e Michelangelo, si stabiliscono quindi in quella zona di Milano che, diciamo, corrisponde più o meno a dove oggi c'è la Fondazione Prada. Ovviamente a quell'epoca era una zona molto più popolare e selvaggia rispetto alla zona gentrificata che è oggi.
Porta Romana, zona Lodi, quella parte
Lodi,
là,
Piazza Le Lodi.
Zona Lodi, esattamente, diciamo tra quella che è la metro Brenta di oggi e quella che è la Fondazione Prada. In particolare c'è una piccola piazzetta, che sono andato in pellegrinaggio qualche sera fa, tra l'altro, che è Piazzale Geremia Bonomelli,
sì,
che è questa piazzettina senza tante pretese, in cui tutti i pomeriggi, quando due fratelli La Bionda erano ragazzini, adolescenti, si riunivano dei fricchettoni, insomma quei ragazzi un po' più grandi di loro, con i capelli lunghi, e suonavano la chitarra. E praticamente i fratelli La Bionda ebbero la loro educazione musicale da questi fricchettoni di Piazza Geremia Bonomelli.
Perché sono due
autodidatti. Incredibile se uno pensa alla bravura architettonica proprio dei fratelli La Bionda come produttori. Eppure, senza aver fatto nessun tipo di scuola, da autodidatti, hanno imparato tutto dei fricchettoni di Piazza Geremia Bonomelli. La facciamo molto breve perché poi è una storia lunga. Classica gavetta anni 60, piccole band, fanno un paio di album un po' west coastiani alla maniera di cose di Steve Nash & Young. Poi nel 76 avviene una trasformazione radicale, cioè i due La Bionda vengono invitati a presentare il loro nuovo disco a Radio Milano International. E lì scoprono che esiste una cosa chiamata la disco music, che loro, diciamo, non se ne erano accorti che c'era la disco music. Se ne accorgono andando lì a Milano International e capiscono che quello è il suono del futuro, perché un suono che ha a che fare col soul classico che avevano ascoltato dalla radio dei ragazzini, ma anche con la modernità, con i suoni, diciamo, meccanici dei tempi moderni. Per cui si infatuano di questa disco music, vanno a Londra per cercare di capire se era possibile, diciamo, imparare a farla dai maestri. Capiscono che però Londra è ancora troppo rockettara, ancora troppo psichedelica, per cui vanno invece a Monaco di Baviera, dove, diciamo, stava per nascere Giorgio Moroder come artista, per cui era sicuramente un humus più giusto e più adatto a loro. Ma attenzione, si portano dietro da Londra una giovanissima ma specialmente sconosciuta, Amanda Lear.
Wow.
Perché i La Bionda sono quelli che hanno, diciamo, proprio letteralmente scoperto e lanciato quella incredibile star che ancora oggi tutti ci ricordiamo, che è Amanda Lear.
Sì, e, diciamo, assolutamente.
Qui nasce la fase da popstar di Carmela Michelangelo La Bionda, che col nome La Bionda, col nome di D-Sound, nel giro di un paio d'anni producono album e singoli che vendono dai 2 ai 3 milioni di copie ciascuno. Vi faccio un paio di titoli: One for You, One for Me, Bandido, One, Two, Three, Four, Give Me Some More, Ci Sono Dei Discoletti. Sono pezzi che i vostri fratelli maggiori sicuramente vi ricordano, si ricordano, avranno anche ballato ai tempi discoteca. Finché poi, a cavallo, diciamo, col decennio 80, arrivati, diciamo, all'età di 30 anni, decidono di non essere più delle popstar, ma di diventare dei produttori, e casualmente incontrano sulla loro strada appunto i fratelli Righeira, e il resto, diciamo, una storia che conosciamo molto bene.
I due finti fratelli, ma poi lei nella conclusione del libro, nei ringraziamenti, insomma, ringrazia molto ovviamente i due fratelli e La Bionda, e soprattutto ricorda che Carmelo purtroppo ci ha lasciati poco dopo aver lasciato l'intervista con lei. È brutta,
sì,
questa
esattamente,
coincidenza.
Esattamente, è stata una cosa molto tenera, molto toccante, nel senso che Carmelo era malato da parecchio tempo. Siamo riusciti a fare questa lunga chiacchierata telefonica proprio un anno fa, era settembre dello scorso anno, con un po' di fatica da parte sua per il respiro che gli mancava, eccetera, in cui mi ha raccontato tutta la sua vita, letteralmente del suo del fratello, che io ho riportato in maniera testuale nel libro, e poche settimane dopo purtroppo è mancato. Come dire, un pensiero va sempre a lui e a tutto quello che ha rappresentato e che ha fatto in tutta la sua esistenza.
Un ricordo è un atto buon motivo per comprare il libro giallo
Io non so se aggiungere un piccolo dettaglio che potrebbe essere nelle corde della signorina Poli, ma che forse
lo
aggiungo, perché
Fabio De Luca,
allora, Ila Bionda, dopo aver fatto quello che abbiamo raccontato, dopo aver prodotto Irigheira, aver fatto un sacco di pubblicità televisive, sigle eccetera, nell'85 inaugurano uno studio che si chiama Logic Studio, che per un po' di anni sarà, diciamo, uno degli studi di registrazione più importanti d'Europa, cioè verranno qui tutte le star internazionali, anche americane, a registrare. Soprattutto nell'89 ci verranno i Depeche Mode.
Molto bene.
E succederà questa cosa, che una mattina Dave Gunn chiederà, non a Ila Bionda, ma diciamo a te, che lui studio, di tirargli un microfono fin sulle scale, e lui comincerà a salire e scendere le scale con gli scarponi corazzati, e quel rumore di Dave Gunn che sale e scende le scale con gli scarponi diventerà la base di Personal Jesus.
Dai, che questa è una cosa geniale, bellissima.
Quante cose hanno dato il via i fratelli Ila Bionda. E invece un ascoltatore, a proposito di posti e di persone che danno il via a qualcosa, chiede se la ramacca che ha dato la nascita e i natali ai due fratelli Ila Bionda è la stessa ramacca che ha dato i natali a Malgioglio.
Certo che sì, ovviamente. Malgioglio è leggermente più age di Ila Bionda, qualche anno in più, però è esattamente la stessa ramacca, certo.
Ma è una fucina di talenti.
Una fucina, cioè, mi è esauribile.
Un posto, un perché.
Io non so se andare a Ramacca a questo punto o in piazzale Bonomelli, Geremia Bonomelli, perché anche lì si imparano un sacco di cose. Che meraviglia.
Bene,
allora
grazie.
Noi adesso ci lasciamo, ma allora a questo punto non possiamo esimerci dal sentire insieme un pezzo dei Didi Sound, ovvero, insomma, che questo è un po' lo pseudonimo dei fratelli Ila Bionda, e sentiamo She Is Not a Disco Lady. Cosa ne dice De Luca?
Mi sembra bellissimo, anche se voi due siete delle Disco Lady.
Ma certo,
comunque.
Che lo quello siamo. Assolutamente sì, lei non ci vede quando balliamo qui in studio. Anzi sì, ci ha visto quando è venuto con noi.
Io ho visto, il momento più bello della mia estate è stato quello, certo.
Grazie Fabio De Luca, arrivederci.
Ciao Giulia, ciao
prossimo.
Cinzia.
Ciao, buon pomeriggio. Io mi stavo già scaldando, Cinzia Poli.
Bene, bene, si scaldi, perché questo è il momento in cui noi viaggiamo insieme a quella rubrica che regala premi bellissimi, inestimabili, preziosissimi e purtroppo...
Che non arriveranno mai.
E la rubrica è il Ma dove ti ho portato? Che meraviglia, un quiz, il quiz del venerdì.
Il quiz dell'estate.
I quiz che tutti aspettano. Eravamo rimasti venerdì scorso con una località in sospeso. sospeso perché i nostri partecipanti non sono riusciti ad indovinare l'ultima località misteriosa, che quindi è rimasta lì così un po' nel mistero, e quindi è proprio da lì che oggi ricominceremo.
Ripartiamo con le nostre telefonate, anzi con le vostre telefonate allo 0233 001 001. Cinzia Poli, ma ricordiamo anche come si gioca al "Ma dove ti ho portato"?
Allora, io do degli indizi molto, molto facili in genere.
Molto facili, insomma.
No, molto difficili in genere. E voi dovete chiamare e tentare di indovinare qual è questo luogo misterioso nel quale vi stiamo portando, appunto, con il "Ma dove ti ho portato". Se indovinate, se non indovinate, peccato, ve ne do un altro di indizio. Se invece indovinate, vincete appunto l'inestimabile premio.
Allo 02 33 001 001, primo indizio.
Allora, io farei un riassuntino dei primi due indizi che avevo già dato la scorsa volta. Allora, era il suo fondatore, che la costruì a metà dell'Ottocento, era un conte ed era padre della elettromeopatia, cioè una specie di omeopatia, però insomma elettromeopatia. Un'altra cosa che aveva portato la persona che aveva tentato di risolvere il quiz, l'aveva portata vicino alla località, è: riunisce vari stili, dal neomedievale al neorinascimentale, dal moresco al liberty, e ha anche due cupole dorate.
Dove siamo? Dove siamo? 0233 001 001. Un veloce recap, Cinzia Poli, magari per chi si è connesso adesso, per chi ci sta ascoltando in questo momento.
Allora, abbiamo detto appunto che il suo fondatore era un po' così
un elettromeopata.
Emiliano dice: io lo so benissimo. Allora chiama Emiliano. Questo luogo riunisce vari stili, appunto è un po' eclettico, possiamo dire così. Ha queste due belle cupolette dorate. E Tommy dice: è Las Vegas. È forse Las Vegas? Tommy, è in Italia, ti dico soltanto in Italia. Diamo un altro indizio, che è: questo posto nasce come tempio del benessere e ospitò personaggi illustri dell'epoca, come ad esempio la principessa Sissi. Praticamente era tipo un centro messeghe, però dell'Ottocento, di fatto.
Allora, ci sono vari messaggi al 3316214013 che però, ricordiamo, possono valere solo come indizi per escludere ciò che non è.
Esatto,
giusto,
perché
Cinzia
ad esempio
Poli,
Fausto, che ha indovinato, io non lo posso dire che ha indovinato.
Ah, ha indovinato Fausto.
Io non posso dire che ha indovinato. Quando uno sbaglia posso dire che ha sbagliato, ma quando indovina no, perché vorrei che ci chiamasse, di fatto. Vorrei sentire le voci, vorrei sentire l'entusiasmo poi quando ricevono i premi.
La vostra viva voce allo 02 33 001 001, a partire da ora. C'è una telefonata, sentiamo chi è. Pronto?
Pronto, pronto.
Ciao Tony.
Ma sarà Gorgonzola?
Allora,
Gorgonzola.
Sono andato in automatico.
Purtroppo Tony non è Gorgonzola. Vuoi un altro indizio, perché pensi di poterci arrivare, o molli il colpo?
No, proprio non ho la minima idea. Ho sentito gli altri indizi, ma proprio cervello. Più che altro vorrei dire agli svariati Sandman con i sacchettini di sabbia di smetterla.
Lo so.
Di smettere, tanto non diventeranno dei Sandman, quindi
dei Sandman,
inutile.
Grazie.
Da quello che sei andata a Londra è proprio pronuncia perfetta.
Questa pronuncia Brit dopo anni, grazie, Tony.
Ciao.
Allora, posso dire che anche Carlo ha indovinato, Carlo da Genova, però Carlo devi chiamare, Fausto dovete chiamare, dovete dirlo e ricevere giustamente il vostro premio. Vabbè, visto che è stato una cosa...
C'è una telefonata in onda, Cinzia Poli, vogliamo provare con l'ascoltatore o ascoltatrice? Ciao, chi sei? Sei tu? Hai indovinato?
Boh, penso di sì, Giorgio, la Rocchetta Mattei.
Allora, è forse la Rocchetta Mattei? Ma sì! Giorgio, hai indovinato. Ci sei stato?
Sono passato davanti mezz'ora fa.
Ma dai, sei sulla strada, quindi sei nella sì, zona sì. di Grizzana Morandi.
Scendendo a Bologna, sì sì.
Grizzana Morandi, allora l'ultimo indizio che vi avrei dato è: ogni angolo è ricco di simboli, decorazioni e illusioni ottiche. Ma Giorgio, per te il premio inestimabile. Vinci le formine per ghiaccioli a forma di mano per smetterla di mangiarti le unghie, ok?
Va bene, ok, grazie mille. State
ciao
bene,
Giorgio.
Buon lavoro.
Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Allora sì,
era entusiasta Giorgio, sì? delle formine a forma di mano,
a smettere di mangiarsi le unghie.
Eh beh, no, infatti,
le dita della formina.
Magari cercava un rimedio, sì.
L'ha trovato.
Esatto. C'è un'altra telefonata in diretta, Cinzia Poli. Vogliamo fare una, ma dove ti ha portato così
allora,
in diretta?
Va bene, prende il nostro
tentiamo.
Sì, sicuramente.
Tentiamo.
Pronto?
Ciao.
Pronto? Ciao.
Chi sei?
Sono Danilo da Bologna.
Danilo, allora tu sei di Bologna, quindi probabilmente avresti indovinato la rocchetta.
Sì, esatto.
Invece adesso ti tocca indovinare il prossimo ma dove ti ho portato. In base a... posso dare uno o due indizi, non di più. Allora, cari, ti posso dire che questo posto è lungo 300 metri, largo 140 e raggiunge una profondità di 22 metri.
Difficilissimo.
Vuoi altro? Vabbè, ti posso dare un altro.
Rocchetta Mattei era facile, questo.
Allora, è un po' fuori dalla tua regione, però posso dire che alimentato da sorgenti sotterranee del massiccio dell'Atemar. Ed è in Italia anche questo. Vuoi lanciati.
Prova, buttati.
No, rinuncio.
No, ma come rinuncio?
No, veramente, no, non saprei proprio. Non saprei.
Niente, va bene. Vabbè. Grazie mille per aver chiamato lo stesso.
Grazie a voi. Ciao.
Allora, è lungo 300 metri, è largo 140, raggiunge una profondità di 22 metri, è alimentato da sorgenti sotterranee del massiccio dell'Atemar e, secondo la leggenda, molti anni fa ci viveva la ninfa Ondina. Distrutto dalle pene d'amore per lei, uno stregone strappò l'arcobaleno e lo gettò nelle sue acque che adesso hanno riflessi colorati, così multicolor, da unicorno.
Come me! 0233 001 001 per indovinare il quiz dell'estate, il gioco che ogni venerdì così rallegra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Dovete chiamare adesso e indovinare il posto misterioso.
O anche chiamare e sparare a casa. Esatto. A noi fa piacere lo stesso.
Ci sono ancora vari messaggi al 3316214013 che però, lo ripetiamo, valgono solo come indizi utili per escludere ciò che non è. Quindi qualora dovesse indovinare via SMS o via Telegram non vale,
non
mi
vale.
Dispiace.
Niente premio. Allora, essendo lungo, largo, profondo, alimentato da sorgenti sotterranee, che cosa sarà?
Che cosa sarà? Secondo, non lo so, Cinzia Poli, io non l'indovino mai.
Vabbè,
così.
Ma non è un mare, sarà un...
Un fiume.
No, è lungo, largo, profondo, alimentato da delle sorgenti.
Sentiamo l'ascoltatore e l'ascoltatrice, sì, magari meglio. Lo sa, lei o lui, pronto.
Ciao.
Ciao, chi
tu
sei?
Lo sai che cos'è?
Allora, potrebbe essere il lago di Carezza?
È forse il lago di Carezza? Sì! Lago di Carezza, bravissima! Come ti chiami?
Laura,
allora sai che tra gli ospiti famosi dell'hotel che c'è sulle sue rive c'era l'immancabile imperatrice Sissi, ma anche Agatha Christie, sul lago di Carezza, che è in Alta Valdega, vicino a Bolzano, insomma, nei dintorni di Bolzano. Ci sei stata?
Sì.
Ah, che meraviglia. È bello? È così bello come si dice?
È colorato?
È molto più bello. No, il discorso è che è molto molto ridotto oramai come laghetto, è proprio una pozzanghera rispetto ad anni fa e purtroppo
si
è così,
riducendo.
Insomma, un po' dappertutto, esatto.
Certo. Laura, per te però hai vinto un premio, lo sai? Il premio per te è lo zerbino intriso di inchiostro per lasciare orme indelebili del tuo passaggio!
Quando esco dall'appartamento, però non quando entro.
Quando entri, quando esci, insomma, le tue
ma no, preferisco
resta.
Lungo le scale, ecco, nell'androne di casa.
Sì,
ecco.
Fare la gioia della signora che fa, cioè, il signore che fa le pulizie.
Ambivalente. Puoi utilizzarlo a tuo piacimento.
Va bene, grazie mille.
Ciao, grazie. Laura.
Ciao.
aveva indovinato anche qualcuno tramite tramite SMS.
C'è anche Charlie che ci manda un classico screenshot
del lago di Carezza, esatto, bene protetto dell'UNESCO, ci dice.
Dovremmo organizzare anche lì una bella escursione, una bella passeggiata.
Molto bello, molto bello. E manca un minuto e mezzo alla fine del programma, vogliamo lanciare un altro
indizio? Forse ce la facciamo con un ascoltatore o ascoltatrice che ci chiama adesso al volo.
Allora, ci si trova un parco archeologico di epoca romana e un castello aragonese costruito da Pirro del Balzo. Lo so, adesso così, detta così, non dice molto. Ve ne dico un'altra che forse aiuta molto di più. Vi nacque il poeta Orazio.
Ah! Ex egi monumentum ere pregnus.
Quello lì. Il poeta Orazio. Qualcuno sta rispondendo? Neanche per esclusione? No.
Non vale cercare la risposta su Google, mi raccomando, perché questo è un indizio effettivamente semplice, Cinzia Poli. Effettivamente sì.
Infatti, dove nacque il poeta Orazio?
Sinceramente non me lo ricordo. Mi ricordo più Orazio che dove nacque. Però va bene così.
Diciamo che per un oggi altro. Rimane. Ah, devo dare un altro indizio?
Ah, no, non facciamo in tempo, Cinzia Poli. Dobbiamo chiudere.
Sennò poi quelli del GR si arrabbiano.
Eh sì, infatti è finito il nostro tempo a disposizione. Dobbiamo lasciarvi, augurarvi quindi buon fine settimana. Noi torniamo lunedì e riprendiamo però il Ma dove ti ha portato sempre venerdì prossimo, che tra l'altro sarà la nostra ultima puntata, Cinzia Poli. Che...
Buon proposito, fare un'ottima ultima settimana di puntate.
Facciamo una settimana. Facciamo una puntata solo quiz. bugia. Però noi vi salutiamo, vi auguriamo buon weekend. Torniamo lunedì sempre qui, sempre puntuali, dopo il GR alle 17:35 con Cinzia Poli
e Giulia Strippoli. A lunedì, ciao.
Ciao.